Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues, carcere soul, carcere dance, carcere punk e tanta musica da tutte le parti di questo nostro mondo. E non solo di questo nostro mondo. Oggi siamo in giro per l'universo. La musica di oggi è una musica aliena. La musica di oggi è così grande da non poter restare confinata al pianeta Terra. La musica di oggi arriva dallo spazio infinito.
Erano rimasti solo 5 anni al nostro pianeta. Bisognava sbrigarsi. Ma sbrigarsi a fare cosa? Avevamo 5 anni ancora per piangere su quel che ci stava accadendo, come piangeva il ragazzo dei giornali quando ci annunciò che la Terra stava morendo. Piangeva così tanto che la sua faccia era bagnata, allora ho capito che non stava mentendo.
Lui era un messaggero di speranza. Negli ultimi 5 anni di vita della Terra l'abbiamo distrutta noi. Abbiamo condotto il pianeta e l'umanità intera all'apocalisse che oggi ci viene annunciata e lui ci porta. Un messaggio di speranza e un messaggio che ci arriva dallo spazio. La sua musica arriva dallo spazio. Lui è una rockstar. Lui è la rockstar. Questo significa essere una rockstar. Significa essere all'incrocio, sempre all'incrocio di tutto. Lui era all'incrocio tra la speranza e la distruzione. La speranza che lui portava alla gente con il proprio messaggio e la droga con la quale si distruggeva. All'incrocio tra i sessi, all'incrocio tra terra e cielo, tra ballate melodiche e tantissimo punk rock ante litteram.
L'era lunare del sogno occhi aperti è arrivata e con lei è arrivato il suo redentore. Sono un coccodrillo, sono un mamma papà venuto per te, sono l'invasore spaziale, sarò per te la puttana del rock and roll.
Lui, la rockstar, è il messaggero terrestre. Annuncia l'arrivo dell'uomo delle stelle, lo annuncia attraverso una canzone. Cos'altro può fare una rockstar? È lui a scrivere questa canzone. È la nostra rockstar all'incrocio di tutto, il nostro messaggero dallo spazio.
Non sapevo che ore fossero, le luci erano fioche. Mi sono appoggiato alla mia radio. Alcuni gatti erano sdraiati su del rock and rock molto soul, disse. Poi il forte suono parve smorzarsi nell'aldilà. Tornò come una lenta voce su un'onda di fase. Non c'erano DJ, c'era un chiacchiericcio cosmico confuso. C'è un uomo delle stelle che aspetta nel cielo. Vorrebbe venire a incontrarci, ma teme di far esplodere le nostre menti.
Lui, la rockstar della Terra e dello spazio, è adesso acclamato per quello che è. Lui suona con una band, divenne un uomo speciale e quella divenne la sua band. Facendo l'amore con il proprio ego, fu risucchiato. Dalla sua mente.
Lui suonava con un gruppo, lui suonava con i ragni di Marte. Come ogni rockstar all'incrocio tra cielo e terra finì per distruggersi. Il tempo prende una sigaretta, te la mette nella bocca, tu alzi un dito, poi ne alzi un altro, poi la sigaretta. Sei un suicida del rock and roll.
Lui è davvero un messaggero dallo spazio, è davvero una rockstar che ci ha regalato i suoni di tutti i pianeti. Un grandissimo della storia del rock che ha attraversato le epoche musicali, che ha preceduto le epoche musicali, che ha cambiato pelle e maschera tante volte nella sua carriera.
Erano rimasti 5 anni di vita al pianeta Terra, ma l'uomo delle stelle voleva incontrarci. Questo era il messaggio tragico e speranzoso, come tutto il rock and roll, che Ziggy Stardust ci portava dallo spazio infinito. Qualche anno fa, anche lui ha lasciato il nostro pianeta, ma per sempre ci accompagnerà dallo spazio infinito. Gira sul web una petizione per dare a Marte il suo nome. Ci ascoltiamo la canzone intitolata all'incredibile personaggio protagonista della storia che abbiamo raccontato e che attraversa tutto il disco, Ziggy Stardust. Lui è ovviamente David Bowie.
We'll be right back. played guitar. Jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in Snow White tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar.
Dall'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, l'ascesa e la caduta di Ziggy Stardust e i ragni di Marte, il gruppo con cui suonava questo personaggio immaginario che racchiudeva in sé l'essenza della rockstar, l'idea platonica di rockstar, ambasciatore delle stelle nella distruzione e nella speranza. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars è uscito nel giugno del 72 ed è uno dei dischi più importanti della strepitosa produzione musicale di David Bowie, nonché uno dei dischi più importanti in assoluto della storia del rock. Un concept album che racconta la storia di Ziggy, la storia che abbiamo così provato poeticamente a riassumere in apertura, la storia di Ziggy nel momento drammatico in cui alla Terra restano 5 anni di vita. David Bowie si chiamava in realtà David Robert Jones, con questo nome è nato l'8 gennaio del 1947 nel quartiere londinese di Brixton, è morto il 10 gennaio del 2016, tante le fasi che ha avuto, tanti tantissimi personaggi cui ha dato vita.
Anche David Bowie ha avuto la sua esperienza con la giustizia e dunque si è guadagnato a pieno titolo il suo diritto a comparire qui, a Jailhouse Rock. È piena notte, siamo nella città di Rochester, nello stato di New York, è il 21 marzo del 1976. David Bowie si trova in una lussuosa suite d'albergo, con lui ci sono 3 persone, tra cui tal James Newell Osterberg Jr. A un tratto irrompe nella stanza una squadra di 4 poliziotti. A margine del processo Bowie si prodigherà in un loro pubblico elogio. Sono stati molto cortesi e gentili, dirà. Sono stati super.
I 4 poliziotti gentili e super arrestano i 4 abitanti della suite con l'accusa di possesso di marijuana. Nella stanza ne vengono rinvenuti 183 grammi, una bella quantità. I 4 escono su cauzione. Bowie continua la sua tournée. Il 25 marzo si presenta presso la corte di Rochester, gli vengono scattate le foto segnaletiche che lo resero famoso come carcerato in tutto il mondo e che tanti anni dopo vennero messe in vendita su eBay a cifre superiori a quelle della cauzione. I quattro si dichiararono non colpevoli. La vicenda processuale si perde nel tempo senza che Bowie torni a varcare mai più l'ingresso di una prigione. David Bowie fu interpellato dal giudice con il suo vero nome, ovviamente David Robert Jones. James Newell Osterberg Jr. era invece già il vero nome del compagno imputato assieme a lui. Il suo nome d'arte era Iggy Pop.
Una delle più grandi canzoni di David Bowie, la title track dell'album, pubblicato nel 1977. Ci ascoltiamo, Heroes.
One day.
Heroes, ancora con David Bowie in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, come in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso un grande interprete di David Bowie, il più grande interprete in Italia, un cantautore italiano, ce lo ricordiamo negli anni Ottanta con i Moda. Siamo felici di avere con noi qui a J-House Rock Andrea Chimenti.
Ciao Susanna, ciao Patrizio, ti ringrazio per questa presentazione, ma io ho interpretato, diciamo che ho osato interpretare per un periodo, fare un piccolo tributo a David Bowie.
però l'album live del 2017 non è piccolo, è un grande contributo.
Sì, era un concerto vero e proprio che alla fine si è concretizzato in un doppio album live, proprio alla fine di questa tournée, che poi ha avuto un suo inizio e una sua fine. E ci tengo a dire che l'inizio di questa tournée c'è stata prima della morte, l'anno prima della morte di David Bowie.
Sì, diciamo, io a un certo punto, ascoltandolo e riascoltandolo, mi sono soffermato su un pezzo parlato, come si fa durante i concerti. Ecco, partiamo da quel pezzo parlato, da quell'aneddoto, dall'aneddoto in cui racconti di Mick Ronson,
chitarrista degli Spiders from Mars.
È il vostro produttore nei Moda, poi ritorneremo ai Moda e arriveremo a milioni. Ecco.
Sì. Insomma, è stata una bella esperienza, devo dire, sì, perché all'epoca, eravamo in pieni anni Ottanta, riuscimmo a far avere a Mick Ronson questo, una sorta di demo tape di quello che sarebbe stato poi Canto Pagano.
Stiamo parlando dei Moda, metà degli anni Ottanta, la migliore New Wave, la prima e grande e migliore New Wave italiana.
È stato, diciamo, un periodo importante per l'Italia, diciamo, l'Italia al passo coi tempi in quella che era un'ondata che investiva un po' tutto il mondo, insomma, tutti i paesi del mondo, e l'Italia è stata al passo. E noi abbiamo avuto questa possibilità di far avere a Mick Ronson questo demo tape. Lui gli è piaciuto, mi ricordo che uscimmo a mangiare la pizza insieme e ci disse che a dicembre sarebbe tornato dagli Stati Uniti per produrre il nostro disco. E così è stato.
E tu in quell'episodio racconti anche di Mick Ronson e del fatto che fu chiuso in uno studio di registrazione.
Su quale pezzo?
Sì, perché ovviamente abbiamo condiviso per 3 mesi circa un appartamento, e quindi c'è stato modo di fare 4 chiacchiere, ogni tanto si sbottonava su alcuni aneddoti. E uno di questi aneddoti fu proprio che riguardava Life on Mars di David Bowie, che la sera stavano chiudendo le registrazioni, però mancava ancora la partitura dell'orchestra e l'orchestra si sarebbe presentata il giorno seguente e mancavano gli spartiti e tutto l'arrangiamento, tutto quanto. E quindi fu detto a Mick Ronson che per il mattino doveva consegnare gli spartiti e lo chiusero a chiave, letteralmente, dentro gli studi, e lui lavorò tutta la notte e il mattino consegnò la partitura dell'orchestra di Life on Mars, quella che famosissima che tutti conosciamo.
Sì, senti, diciamo, in questo così ripercorriamo questa storia che parte dalla New Wave italiana e oltre, io ricordo che sono stati anni che poi ovviamente hanno segnato un'intera generazione, ma insomma a seguire poi ci sono state altre collaborazioni straordinarie, e io ricordo quella con David Sylvian, leader di Japan.
Sì, esattamente, ho avuto questa fortuna di incrociarmi con David Sylvian, comporre questa canzone insieme, che è uscita poi in questo disco che si intitola L'albero pazzo, che era del 96.
Che anni erano quelli? Perché gli anni 80 erano gli anni del post-punk, della new wave, ma gli anni 90 che anni erano?
Erano anni, diciamo, che ovviamente avevano alle spalle un confronto importante, che è quello degli anni 80. Chiaramente anni 90, c'è stata un'ulteriore rivoluzione musicale negli anni 90, insomma il grunge, tutta una serie di movimenti, forse non all'altezza degli anni 80, perché gli anni 80 sono stati veramente sconvolgenti in qualche modo, c'è stato un voltapagina musicale, devo dire. Però anche gli anni 90 hanno prodotto tanta musica interessante, tantissimi gruppi importanti.
Sì, no, sono stati
anche in Italia, devo dire.
Per esempio, vediamo un po', diciamo, se abbiamo ricordi comuni degli anni 90.
Ma in Italia, so, il gruppo di Manuel Agnelli, faccio per dire.
Gli After Hours.
Non lo so, ci sono stati diversi gruppi importanti, basti ricordare i CSI, non so, che poi i PGR.
Certo.
Insomma, sono nate delle realtà dalle ceneri in qualche modo.
Degli anni precedenti.
Anni 80. Che poi sono state seminali per una prosecuzione musicale.
Senti, diciamo, quanto adesso arriviamo proprio all'attualità, perché diciamo, abbiamo avuto un fil rouge di collaborazioni, di straordinarie collaborazioni. In questo fil rouge di straordinarie collaborazioni, e poi ce lo andremo a sentire, nel nuovo tuo singolo Milioni, che appunto sentiremo fra un po', c'è un'altra straordinaria collaborazione di un grandissimo sassofonista di uno dei più grandi gruppi del prog anni 70 britannico, cioè David Jackson, sassofonista dei Vandergraff Generator. Ecco, esatto. Come nascono questi, come funziona? Mandi una mail e ti risponda? No.
No, dunque la differenza sostanziale dai musicisti, non è una regola per carità, però una bella differenza tra i musicisti italiani e quelli inglesi è che il musicista italiano molto spesso guarda quanti like o quante vendite hai, mentre invece il musicista inglese guarda la qualità della tua musica. Mi piace dire questa cosa, è terribile, ma purtroppo molto spesso vera. Ed è una cosa che ho notato con David Sylvian, con Nick Ronson, con David Jensen, con tantissimi altri, con Steve Jensen, dico, con tantissimi altri musicisti. E questa cosa è accaduta anche con David Jackson, The Vandergraff Generator, insieme a Cristiano Roversi, con il quale ho prodotto il mio ultimo album. Lui aveva questo contatto, e gli ha fatto ascoltare i brani, e gli sono piaciuti e lui ha lavorato sopra tre canzoni che sono contenute nell'album.
I Vandergraff Generator, ricordo, grande gruppo di Peter Emmill, di cui per un periodo ha suonato con loro David Jackson, e che in realtà non si capisce, c'era al confine fra il protopunk e il prog, o no?
Sì, io lo considero comunque prog, perché lo farei rientrare in questo grande panorama che è il mondo progressive che degli anni 70. Sì, insomma, io ho amato tanti gruppi di quel periodo, sono cresciuto, forse la mia infanzia, la mia ragazzitudine è proprio con quei gruppi anni 70 che
perché conosciamo. Forse loro erano un pochino meno sinfonici, erano un pochino meno barocchi.
Sì, è vero, in confronto agli Yes piuttosto che i Genesis o altri gruppi, i Vandergraff Generator erano sì, sicuramente più, anche più ostici.
Più ostici. Senti, a proposito, diciamo così, andiamo a chiudere. Milioni farà parte di una nuova uscita, un nuovo disco in uscita, il,
sì.
Il deserto, la notte e il mare, giusto? Sì.
Esatto, questo è il titolo.
A novembre, ecco, ma diciamo con la pandemia, ecco, questa sicuramente è un disco prodotto nell'epoca della pandemia. Quanto sì. È stato duro, diciamo, a fare il mestiere di musicista? I prossimi mesi sarà un po' meno duro?
È stato terminato prima della pandemia e la pandemia non ha permesso l'uscita del disco. Quindi in realtà il periodo pandemico, che purtroppo ahimè mi sa che ci siamo ancora dentro, più o meno, però è stato un periodo di attesa, un periodo di sospensione, che forse è la cosa peggiore, perché forse la cosa migliore da fare in realtà è lavorare durante un periodo di questo tipo, ma in realtà l'ho anche fatto, perché poi ho scritto una raccolta di racconti, ho fatto un audiolibro, quindi in realtà ho prodotto delle cose, però questo disco è stato terminato proprio poco prima della pandemia e abbiamo dovuto attendere per farlo uscire, e adesso rischiamo e proviamo il 5 novembre a far uscire questo lavoro.
E ci sarà modo di sentirti live oppure ancora bisogna?
Assolutamente sì.
Benissimo.
Sì, assolutamente, ci saranno diversi concerti, già stiamo facendo il calendario in questo periodo, sai che si lavora sempre un po' per tempo e quindi ci saranno diverse occasioni.
E allora noi ti ringraziamo in questa puntata in cui abbiamo raccontato l'uomo che veniva da Marte, e noi abbiamo anche avuto la fortuna di avere con noi Andrea Chimenti, forse il più grande interprete italiano di David Bowie e non solo, e quindi noi ci andremo ad ascoltare Milioni dal futuro, nel senso che prossimo, Il deserto, la notte, Il mare, che sarà in uscita il 5 novembre. Grazie Andrea.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
E allora, questa è Milioni.
Sulla riva degli occhi, le ciglia di nuovo si schiudono. So di un nuovo giorno, tra milioni di cuori che battono. Milioni di attese, milioni di sogni e incantevoli. Milioni di gesti, di passi, di sguardi, milioni di volti che mutano. Milioni di onde si innalzano e si infrangono. Milioni di giorni, milioni di anni, di santi e di demoni. Carezze di mani avide. Milioni di navi col vento a solcare gli oceani. E di carovane attraverso le lande desertiche.
Andrea Chimenti, che è stato con noi in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a David Bowie, lui che è uno dei più grandi interpreti italiani di David Bowie. Ricordate la scorsa puntata abbiamo parlato della comunità di accoglienza di vicino Cagliari, la comunità La Collina. Abbiamo raccontato la storia di un ragazzo oramai diventato uomo che ce l'ha raccontata in prima persona, entrato in carcere per problemi legati alla tossicodipendenza, l'inutilità del carcere e della sua gestione dei problemi di un ragazzo tossicodipendente, fino all'incontro con la comunità di Don Ettore Cannavera che gli ha fatto riprendere in mano la propria vita. Noi speriamo che si possa ragionare collettivamente insieme anche con le autorità politiche, con le autorità amministrative, con la magistratura, su un modello diverso di espiazione della pena che sicuramente in tantissimi casi è più utile del carcere. Vi raccontiamo un'altra storia, un'altra persona che oggi vive nella stessa comunità, che qui sta scontando una pena che non è proprio una pena perché è invece una misura di sicurezza, una persona che è stato prosciolto in quanto incapace di intendere e di volere per un crimine molto brutto nei confronti del padre. Ci racconta la sua testimonianza ed è dunque a lui che lasciamo il microfono.
In quale ospedale psichiatrico giudiziario sei stato?
Allora, sono stato a Montelupo Fiorentino.
E per quanti anni? Firenze. Quanti anni ci sei stato?
Ci sono stato esattamente per 5 anni e 3 mesi.
E quanti anni avevi quando ci sei arrivato?
41.
41. E prima che vita facevi?
Prima conducevo una vita bella. Veramente, cioè, una vita pacifica, ordinata, composta, adeguata, una vita degna di essere vissuta.
E poi si è arrivato nel 2000, quando si è arrivato?
Nel 2010.
Nel 2010, a 41 anni.
A 41 anni.
A 40 anni.
Con papà non ho mai avuto, da che ero piccolo, da che ero proprio un fringuello, io non ho mai avuto un rapporto di fiducia, un rapporto di affetto, un rapporto d'amore tra padre e figlio, mai, proprio sottolineo questo mai. Papà, insomma, mio padre non lo sopportavo più, delle cose estreme veramente, proprio mi trattava male, mi parlava male, mi addossava colpe che io non ritengo di avere mai avuto. Mi picchiava anche, perché no, mi picchiava, oltre che demolirmi, appunto, debilitarmi appunto moralmente. L'ho aggredito perché non ho detto o vivo io o vive lui. Mi ha minacciato di morte, sì. E è lì che ho avuto paura, molta paura. Non paura, terrore, più che paura, terrore. Terrore appunto di non farcela, di non passare la notte, in casa. E questo mi ha spinto a fare il gesto che ho fatto, sì. In quel momento, non ripeto, come un abbaglio, una sorta di terrore, paura, di non potercela fare di fronte a parole minacciose di morte.
Tu hai studiato?
Ho studiato, sì, ho studiato il diploma di laurea in educazione fisica.
L'ISEF.
L'ISEF, esattamente. Ho insegnato in provincia di Oristano per la bellezza di 15 anni, Oristano e provincia, 15 anni. Fatemi domande.
Eh sì, che così è meglio. E poi sei finito in questo ospedale psichiatrico giudiziario.
E cosa facevi là?
Perlomeno sono capitato in un momento storico particolare, in cui appunto...
Stavano per chiudere allora.
Non esattamente, la chiusura è venuta nel 2015, a luglio del 2015, il 30 luglio del 2015. e dove poi io sono ho abbandonato, dove tutti abbiamo, quasi tutti abbiamo abbandonato l'ospedale psichiatrico giudiziario
e siete andati nelle REMS
e siamo stati destinati appunto chi in carcere, chi alla REMS.
E tu che come la vivi la differenza fra un OPG e una REMS?
Allora, la vivo in questi termini, cioè la REMS è sicuramente è un luogo dove, dove si respira sicuramente di più la libertà quella che tutti noi chiamiamo, ci piace chiamare appunto libertà.
Quindi c'è meno regole, meno costrizioni, puoi gestirti un po' più la tua giornata.
Assolutamente sì.
Perché
sì,
invece
sì.
Nell'ospedale psichiatrico giudiziario ti dicevano cosa fare, ma anche ti, non so, obbligavano a stare in alcuni posti piuttosto che in altri.
Esatto, ti obbligavano a stare in alcuni posti piuttosto che in altri, esattamente, c'erano delle regole più ferre, più rigide. Invece la REMS, tutto questo insomma è venuto meno.
E potevi fare delle attività, eri impegnato.
Sì, anche all'OPG comunque ricordo appunto di aver fatto non poche attività come il canto, come la musica, come la pittura,
come qual era,
il teatro.
La tua REMS come si chiama? Titolo REMS?
La mia REMS si chiama REMS di Capoterra.
Di Capoterra, che paese? La Sardegna.
Esatto, che è l'unica REMS che... La sola REMS è esistente in Sardegna, quella di Capoterra, che accoglie 16, se non più di 16 e non meno di 16
internati. E qui invece come ci sei arrivato? Dato lettere, raccontaci di questa esperienza qua in comunità, come ci sei arrivato? Dato lettere, come l'hai conosciuto?
Io è successo questo. Io una volta al mese venivo in permesso qui in comunità, l'ho fatto per 12 mesi, per un anno intero, e questo appunto ha fatto sì appunto che io acquistasse
familiarità con questa comunità.
Familiarità con la comunità, esatto. E, mi trovavo bene, mi trovavo molto bene. Acquistassi fiducia appunto nel direttore, che è Don Ettore, appunto, e nell'equipe appunto dei suoi operatori.
Dove l'hai conosciuto Donetto?
Donetto l'ho conosciuto alla REMS.
Alla REMS.
Sì. Come internato, sì.
Che faceva Donetto alla REMS?
Donetto celebrava la messa una volta ogni 15 giorni, sì.
E tu sei cattolico?
Io sono cattolico.
Un credente
praticante per eccellenza.
Pierpaolo, e c'hai famiglia?
Io ho una famiglia composta da un fratello e da una sorella.
E l'incontro ogni tanto?
L'incontro una volta al mese, una volta ogni mese.
Vengono a trovarti qui in comunità?
Vengono a trovarmi qui in comunità una volta al mese.
E c'è un buon rapporto con loro?
Sono in ottimi rapporti sia con Gianluca che con Alessandra. Sì. Ecco.
Senti, ma nella vita poi che hai vissuto dopo, in parte questi tre momenti, ospedale psichiatrico giudiziario, REMS e poi finalmente questa comunità,
sì,
ti sono serviti, e immagino in modo diverso, per elaborare questa cosa, questo dolore, per capire, per riprenderti in mano la tua vita? Ti è stato utile,
sì,
questo percorso?
Dunque, mi è stato molto utile, sì, mi è stato molto, 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 molto utile, perché, dunque, all'OPG, anche se ho sofferto parecchio inizialmente, perché dal punto di vista dell'ambientamento, dal punto di vista dell'adattamento a questo nuovo ambiente che io ignoravo, appunto, che io ignoravo del tutto, ma che però mi ha dato l'opportunità appunto di poter di poter crescere psicologicamente, ecco, di potermi in qualche misura riscattare tutto il periodo
precedente. Un'ultima cosa,
sì.
Se tu dovessi dire perché è bello stare qui in questa comunità e con Don Ettore.
Sì, qui mi sento libero di cantare, di poter fare tante cose che prima facevo e che appunto e che poi non ho smesso di fare tra OPG e REMS. Qui si respira aria di libertà. Qui si respira aria di libertà. Basta, non aggiungo altro.
Una testimonianza che ci arriva dalla comunità La Collina di Don Ettore Cannavera, dove si respira aria di libertà, così ci dice lui. Noi ci auguriamo veramente che si possa incrementare l'uso di queste alternative al carcere. Il primo album di David Bowie era uscito nel lontano 1967. Nel 69, siamo circa ancora 2 anni e mezzo prima dell'arrivo di Ziggy Stardust, uscirà il secondo e vi si trova la canzone che andiamo adesso ad ascoltare, è famosissima, ha avuto subito così tanto successo che l'album, che originariamente si chiamava semplicemente David Bowie, prese in seguito il suo nome. Teniamo il filo dei nostri contatti con lo spazio, qui siamo a bordo di una navetta spaziale, sopra c'è l'astronauta Major Tom, un personaggio che tornerà in altri pezzi di David Bowie. Qualcosa va storto, sono seduto nella mia scatola di latta, lontano sopra il mondo, il pianeta Terra è blu e non c'è niente che io possa fare. David Bowie, Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. In a tin can, far
Space Oddity, ancora con David Bowie. In questa puntata di J-House Rock arriva una voce amica che ci accompagna settimana dopo settimana da tanto tempo. Ci racconta l'ergastolo che ha vissuto in prima persona Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano.
Vivere in carcere, solo, senza affetto, è la cosa più brutta e terribile che possa accadere a una persona. Se fuori una persona può morire per amore, in carcere un ergastolano può anche decidere di vivere una non vita, solo per amore. Per amore si sopportano lunghe e vuote giornate. L'amore ti fa sentire vivo e libero, anche se tu continui ad essere sepolto da sbarre e cemento per il resto dei tuoi giorni, ma in certi giorni, in carcere, per stare meno peggio, devi abbandonare sia la paura che la speranza, perché ormai è troppo tardi, sia per l'una che per l'altra.
L'ergastolano Carmelo Musumeci, nelle sue riflessioni che lasciano sempre qualcosa da pensare. Vi leggiamo qualche riga di una lettera che J-House Rock ha ricevuto. Ci chiedono le persone detenute nel carcere di Saluzzo che hanno firmato questa lettera, ci chiedono di leggere alcuni brani e noi lo facciamo volentieri. Sono i detenuti che fanno parte del gruppo di scrittura Cascina Macondo e che ogni anno scrivono una lettera aperta. Eccoci pronti per l'impegno preso 4 anni or sono di scrivere la nostra lettera aperta alla cittadinanza a ridosso dell'8 settembre. Noi l'abbiamo ricevuta un po' in ritardo. Giorno in cui si festeggia l'armistizio e la nascita della Resistenza. Abbiamo scelto questa data fortemente simbolica per far sentire la nostra voce nella speranza che qualcuno possa trarre da queste nostre parole conclusioni costruttive. Raccontano quanto è stata pesante la chiusura del Covid con la chiusura del carcere. In questi spazi di silenzio abbiamo imparato quanto sia importante per noi la collettività, quanto sia importante costruire insieme un percorso di educazione scolastica, emotiva, psicologica, che è fondamento per costruire una nostra nuova identità. Abbiamo imparato a neutralizzare le barriere dell'odio verso le divise, i preconcetti e verso le apparenze. Veniamo sempre soppesati per quello che abbiamo fatto e mai per quello che vogliamo fare, per il cambiamento che è avvenuto in noi. E poi concludono dicendo: chiunque abbia varcato la soglia del carcere, abbia avuto modo di conoscerci davvero, sa che possiamo dare molto, specie se gli interlocutori sono onesti, preparati e portatori di valori e umanità. Investite su di noi. Conoscenza, studio, lavoro, diritto, cultura, arte, poter essere risorsa utile alla comunità. Siamo l'ultima ruota del carro, ma anche quella ruota ha il diritto, dovere di contribuire a far muovere il carro. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato voce e spazio a questa lettera e siamo noi che ringraziamo loro. Dal carcere di Saluzzo arrivavano queste parole.
E noi torniamo invece a David Bowie. Dopo Space Oddity, per David Bowie è la volta dell'album dal titolo The Man Who Sold the World. La canzone che gli dà il titolo la conoscete tutti, l'hanno rifatta ad esempio in Nirvana. Nel 71 arriva anche Dory, grande disco, c'è un pezzo dedicato a Bob Dylan, un altro dedicato a Lou Reed e Velvet Underground. C'è anche un pezzo per Andy Warhol e ce n'è uno per il figlio e c'è anche la canzone che ci andiamo ad ascoltare. Sul retro del disco David Bowie scrive di suo pugno i titoli delle tracks e altre annotazioni. Accanto al titolo di questo pezzo si legge Inspired by Frankie, Frankie e Frank Sinatra. C'è una grande presa in giro di My Way. Il testo è piuttosto surreale, ma in qualche modo ci fa rimanere nello spazio. C'è vita su Marte, c'è vita su altri pianeti. Quante volte ce lo siamo chiesto? David Bowie, Life on Mars.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream.
to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a
Life on Mars, il brano del quale abbiamo parlato anche con Andrea Chimenti, che è stato oggi qui con noi a Jailhouse Rock, uno dei brani più noti in assoluto della produzione di David Bowie. Purtroppo abbiamo tempo solamente per ascoltare insieme un'ultima canzone finale. Vorremmo che questa puntata non finisse mai. Ascolteremo canzoni di David Bowie ancora per tutta la notte. E ancora ambientato nello spazio, l'ultimo brano che ci ascoltiamo insieme in questa puntata. E torniamo all'inizio, torniamo a The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, sul quale abbiamo aperto. Ziggy Stardust è il messaggero che ci annuncia con questa sua canzone l'arrivo dell'uomo delle stelle, Starman.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh. Back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, like a solar set. Then the loud sound, it seemed to fight. Came back like a slow voice on a wave of fight. That was no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile.
light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights.
There's a star.
Starman, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a David Bowie. Scriveteci durante la settimana a diretta@jailhouserock.it. Sul sito www.jailhouserock.it potete ascoltare in podcast qualche puntata già andata in onda che vi siete persi, e potete seguirci anche su Facebook e oggi anche su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte qualcuno viene suonato. Noi ringraziamo Mauro De Santis per la sua attentissima e preziosa regia. Un saluto e l'augurio di una buona settimana da Susanna Marietti
e Patrizio Connella.